Quarta domenica di Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti 1-10. Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori, e quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 14 e versetti 36-41. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, secondo capitolo, versetti 20-25. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Invochiamo su di noi la forza e la sapienza dello Spirito Santo. Infiammi i nostri cuori, affinché possiamo cercarlo e seguirlo verso quel regno che lui ha preparato per noi. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete o attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni Rotondo. Quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore. Nelle letture Gesù si presenta come il pastore secondo il cuore di Dio, quello annunciato dai profeti. egli conosce intimamente il Padre e trasmette questa conoscenza ai suoi. Gesù infatti guida i suoi discepoli con l'autorità di chi ama e di chi ha dato la sua vita. Li guida con pazienza e fedeltà, e i discepoli nella fede ascoltano la sua voce e lo seguono. In Israele i capi e poi nella Chiesa i ministri dovevano essere tutti servi dell'unico pastore, ma troppo spesso, seguendo interessi egoistici e visioni politiche inadeguate, hanno tradito, furviato, depredato il gregge di Dio. Il discorso sui pastori nella Chiesa di oggi non è più facile di ieri, per le incrostazioni storiche che hanno deformato tutte le prospettive e falsato la mentalità nei fedeli. Restituire ai pastori e alle loro funzioni nella Chiesa la verità e l'autenticità è dunque oggi compito ancora più urgente. Il Papa, supremo pastore, è visto ancora in troppi ambienti come un capo politico o un raffinato diplomatico, espressione di un assolutismo scavalcato dai tempi. Urge dunque presentarlo qual è veramente, il centro di unità e di coesione della Chiesa. Il Vescovo, poi, non è un dignitario, un alto funzionario dello Spirito, lontano e distaccato dal suo gregge, ma anche egli è centro di unità della Chiesa locale. È il maestro e il padre della famiglia diocesana. Il parroco e i sacerdoti, poi, impegnati nel ministero pastorale, non sono burocrati o funzionari a cui rivolgersi per espletare delle pratiche, per ottenere delle raccomandazioni, e non sono neanche distributori di elemosine o di sacramenti. Sono soprattutto pastori dedicati totalmente al loro popolo, che servono con amore e dedizione totale. Delegata dunque ad alcuni uomini l'autorità nella Chiesa, non può essere che il segno del governo del Signore. Essa non è un assoluto, è tutta e sempre in relazione con il Cristo risorto. La missione dell'autorità nella Chiesa è quella di rimanere accanto al popolo, sempre, e in particolare in questo tempo buio. Siamo onesti, in fondo, nessuno di noi era preparato ad affrontare la sciagura della pandemia che stiamo vivendo. Ragionare con il senno del poi è sempre facile, e lo è anche in questo caso. Lo facciamo con umiltà, con sentimenti di pace e di servizio. Oggi, forse a causa della paura, della stanchezza, a questa forzata clausura a cui non eravamo preparati, ci sono segni di cedimento. Si ascoltano infatti da più parti discorsi severi nel giudicare il nostro Presidente del Consiglio per le dolorosissime decisioni prese e soprattutto la posizione della Conferenza Episcopale Italiana nell'andare incontro al Governo per il bene degli italiani e nella volontà di Dio. Occorre ancora pazienza ed amore, sempre e dovunque, soprattutto nella Chiesa. Abbiamo accolto con sofferta serenità la decisione del Governo, condivisa dalla CEI, di celebrare la Pasqua a porte chiuse. Soli abbiamo cantato l'Alleluia e pregato per coloro che si stavano spegnendo in un'atroce solitudine. Abbiamo cercato nell'Evangelo e nella preghiera la forza per rimanere fermi tutti al nostro posto di combattimento. Ora non dobbiamo perdere la speranza, anche dopo la delusione di non poter ancora celebrare l'Eucaristia domenicale. Una situazione d'emergenza richiede uno sforzo straordinario. Ancora in preda alla prima ondata, non possiamo permetterci un pericoloso secondo picco di contagi. Non siamo ancora fuori pericolo, ne siamo tutti coscienti. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Nella situazione che stiamo vivendo niente è facile. Si tratta di vedere se è possibile. Occorre dunque dialogare e non contrapporsi, ascoltare di più, pensare di più, e parlare molto meno. Gesù è venuto nella carne e da sempre la fede della comunità dei credenti si basa proprio sulla carne di Gesù. Il Verbo si fece carne, scrive Giovanni, primo capitolo, versetto 14. Il progetto divino si è manifestato e continuamente si realizza nella carne, ovvero nella debolezza di una esistenza umana, non in un semidio. È attraverso la carne che il dono di Dio si fa concreto, reale, efficace. E non esistono doni divini che non si esprimano attraverso la carne. Pertanto, credere in Gesù, il Cristo, Figlio di Dio, venuto nella carne, significa accettare di lasciarsi coinvolgere dalla sua stessa onda d'amore. Avere l'identico atteggiamento del Dio che si è fatto carne per essere vicino a ogni creatura, per cercare e salvare ciò che era perduto. Luca 19:10. L'Anticristo si propone di trasformare Gesù e la Chiesa in vuoti simulacri, dove lo splendore esteriore nasconde il nulla interiore, come l'albero di fichi tutto foglie e senza frutti di Marco 11:12. Si poteva fare meglio? Si deve fare di più? Ricordando che il di più spesso viene dal maligno, obbediamo al Pastore, Gesù Cristo, e dunque anche ai Suoi ministri, inviati per il servizio nella e per la Sua Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, e poi i Catechisti, i Maestri, i Genitori, eccetera. Un Vescovo del primo secolo, Policarpo da Smirne, scrive ai credenti di Filippi: chi non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è un anticristo. Il pericolo è dovuto al fatto che l'anticristo non è una realtà singola che si potrebbe facilmente circoscrivere e neutralizzare. È una realtà plurale. Molti anticristi sono già venuti, scrive Giovanni nella prima lettera, e l'estrema pericolosità degli anticristi consiste nel fatto che costoro non agiscono al di fuori o contro la comunità dei credenti, ma si annidiano al suo interno e si pongono come campioni dell'ortodossia. L'anticristo si propone infatti come strenuo difensore delle tradizioni della Chiesa, fedele osservante e interprete della sua dottrina immutabile. La preposizione anti, che precede Cristo, indica sostituzione, non avversario, per cui la figura dell'anticristo è una presenza subdola, in quanto non agisce come nemico del Cristo, ma al contrario si erge quale suo paladino. Non dividiamoci dunque, è questa opera diabolica. Tutta la Chiesa sta soffrendo, sperando, pregando. Stiamo condividendo il poco pane che avevamo in dispensa. In queste settimane i nostri pastori si sono inventati mille modi per non lasciare solo il popolo loro affidato, per rimanergli accanto. Improvvisati preti online con le catechesi, le preghiere, le messe celebrate nelle chiese vuote, seguite ogni giorno dai fedeli. Si poteva fare meglio? Si deve fare di più? Seguiamo ancora il pastore. L'uomo non vive di solo pane. Questo canto all'Evangelo ha accompagnato una buona parte delle pericopi evangeliche proclamate in questi giorni, tutte tratte dal capitolo 6 di Giovanni, il lungo discorso eucaristico. È vero, l'uomo ha bisogno di essere ascoltato, compreso, sostenuto, psicologicamente e spiritualmente. Nella prima lettura odierna Gesù viene definito Messia e Signore. Nella seconda, nell'Evangelo, è presentato come il pastore che dona la vita al suo gregge, che è la Chiesa. Nella custodia, nell'amore, nella guida di Gesù pastore, ci ha spiegato San Giovanni, noi troviamo la vita. Gesù è il Messia annunciato dai profeti. Egli è l'unico capo e la sola guida del popolo di Dio, anche se si serve del ministero pascolare degli apostoli e dei loro successori. Significativa a questo proposito è la storia di Israele. L'Antico Testamento descrive Dio come un vero pastore per il suo popolo. In occasione dell'Esodo, egli lo guidò come un gregge nel deserto. Come un pastore, egli fa pascolare il suo gregge, lo raduna con il suo braccio, porta gli agnellini sul petto, guida dolcemente le madri, scrive Isaia, capitolo 40, versetto 11. Anche dopo la punizione dell'esilio, Adonai condurrà Israele alle sorgenti di acque, raccogliendo i dispersi, richiamandoli a sé. Così tutti i suoi fedeli non avranno più nulla da temere, come afferma mirabilmente il Salmo 23. Adonai, però, capo e padre di Israele, ha voluto affidare il gregge ai suoi servi. Scrive il Salmo 77, lo ha guidato per mezzo di Mosè e di Aronne, e poi per mano di Giosuè. Ha voluto che Davide pascesse il suo popolo. Salmo 78, versetti 70-72. I giudici e i capi del popolo sono stati, per volontà di Adonai, pastori di Israele. Ma questi pastori si sono rivelati infedeli alla loro missione. Si sono ribellati a Dio e invece di occuparsi del gregge hanno pensato a pascere se stessi. Così scriverà Ezechiele. Hanno lasciato che le pecore si disperdessero. Scrive Geremia al capitolo 23, i versetti 1-2. Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo, oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere, oracolo del Signore. Per questo Dio interviene contro di essi. Visiterà nella sua ira questi cattivi pastori e brandirà la spada contro di essi, riprendendosi la guida del suo popolo e affidandola al Messia nuovo Davide. Scrive Ezechiele, ancora capitolo 34, i versetti 23-24. Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio, e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Io, il Signore, ho parlato. Ma lasciamoci guidare ora dalla dossologia. Antifona d'ingresso, Salmo 32, i versetti 5-6. Della bontà del Signore è piena la terra, la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. Questo inno è una forte e poetica dossologia al Signore. Un testo prezioso per la teologia che ne scaturisce. Il Salmo ovviamente va letto per intero, e particolarmente i versetti 6-9 che cantano il Signore per l'irresistibile potenza divina creatrice. Con totale facilità egli, infatti, crea l'universo con la sua parola e con il suo spirito parla, comanda e tutto esiste. Si ricordi qui il primo capitolo della Genesi o il prologo di Giovanni, la lettera agli Ebrei capitolo 11. Sono molti i testi. Il Signore, con la sua misericordia, ovvero con la sua fedeltà all'alleanza fatta con l'uomo, riempie la terra intera, l'intero spazio-tempo dell'esistenza. Sì che ne gioiscano e lodano i giusti e i retti di cuore, celebrando il Signore con salmi e con quel cantico nuovo, il grande grido di giubilo che sale al cielo, a motivo della parola giusta e dell'opera fedele del Signore. I padri, a partire da questi testi così densi ed essenziali, hanno poi sviluppato pagine mirabili di teologia trinitaria. La parola e lo spirito del Padre sono i fattori della risurrezione del Figlio e della Pentecoste sui discepoli. E questa è la divina misericordia che riempie la terra. L'alleluia finale, poi, si pone come nota di giubilo, adorante e laudante, che prosegue poi con il canto dell'Evangelo. Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Tratto dal capitolo 10 di Giovanni, il versetto 14, all'espressione io sono il pastore buono. Io sono rinvia alla rivelazione che il Signore fa di sé, nascosta ma presente in quel roveto che arde senza consumarsi. Mosè lì riceve il nome divino, che è la stessa esistenza ed essenza personale. Dio è colui che unico esiste. In greco, o Kyrios, il Signore. Il Signore unico, che si rivela come colui che dopo il primo e il secondo esodo si è fatto ancora pastore, con bontà amorevole, cammina insieme al suo gregge verso quella patria che ha promesso. E cammina e realizza oggi ancora tutto ciò. Ricordiamo non soltanto Isaia 40, Ezechiele 34, ma Giovanni 21, i versetti 15-17. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. Ed ancora la lettera agli Ebrei, 13:20, o la prima lettera di Pietro, 2:25, Apocalisse 7:17, sono testi che vi invito a riprendere. Questo amore causa e fonda la conoscenza del pastore con le sue pecore e delle pecore con lui. È una conoscenza specifica. È l'amore nuziale nel linguaggio biblico. Questo amore è significato anche dalla formula dell'alleanza di appartenenza reciproca, mie pecore, dove si indica possesso e fedeltà. Il testo dunque orienta la lettura dell'Evangelo, indicandone i punti di forza. La liturgia pasquale di oggi è dunque caratterizzata dal titolo di pastore, con il quale Cristo si presenta al mondo. Ora, la nostra civiltà più tecnica e industriale che agricola, o almeno nella conoscenza comune, rende faticoso all'uomo moderno cogliere il messaggio che passa attraverso questa immagine. Ma il messaggio è troppo importante per trascurarlo. Il titolo cristologico di pastore, meditato dalla prima comunità cristiana, trova un approfondimento particolare nell'Evangelo di Giovanni. La liturgia pasquale lo riprende e lo rimedita perché esso svela tutta la dimensione del mistero della croce di Gesù. Gesù infatti è il buon pastore che dà la vita per tutte le pecore. Non solo è condannato a morte, ma si consegna volontariamente alla morte come segno di amore per le pecore a lui affidate. Di conseguenza la Chiesa, che raccoglie coloro che sono salvati da Cristo buon pastore, si presenta con l'immagine dell'ovile, la cui porta unica e necessaria è ancora Cristo. E la Chiesa, presentata con l'immagine del gregge, le cui pecore, anche se governate da pastori umani, sono però incessantemente condotte al pascolo e nutrite dal pastore che è Cristo, ecco, attraverso questo linguaggio ci viene comunicata la realtà più profonda dell'Evangelo. È l'iniziativa salvifica di Dio che incontra l'uomo, che lo coglie lì dove l'uomo lo cerca. Chiunque vuole raggiungere Dio dovrà prendere Gesù come unica via e vita. Quanti vivono nella Chiesa, ovile e gregge di Cristo, devono sapere che l'amore vero, ad imitazione del buon pastore, porta il sigillo del dono della vita ai fratelli. Il ministero pastorale, pertanto, è un servizio nella Chiesa e per la Chiesa, per rendere effettiva in essa la presenza del Signore e del suo mistero pasquale, e condurla poi con sicurezza accanto al Padre, dove l'ha preceduto Cristo, suo pastore. Così ci fa pregare la prima colletta. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Questa domenica, dunque, presente nei tre cicli, tutti traggono alcuni versetti dal capitolo 10. Il ciclo A, i versetti 1-10, il ciclo B, i versetti 11-18, il ciclo C, i versetti 27-30. Il vecchio lezionario, quello prima della riforma liturgica, portava questa domenica in quella che era la seconda domenica dopo Pasqua, ovvero quella successiva alla domenica in albis. Sono rimasti dunque l'Evangelo e il brano della prima lettera di Pietro che parla delle pecore e del pastore che è Cristo. Nell'antico schema si leggeva soltanto del capitolo 10, versetti 11-16, quelli che parlano direttamente della figura del buon pastore. Ora, dovendo dividere il capitolo 10 in tre parti, ci troviamo oggi dinanzi alla sorpresa che nel nostro brano non abbiamo l'identificazione di Gesù con la figura del buon pastore. La collocazione cronologica di questo discorso nell'Evangelo è incerta. L'Evangelista ci dice che non deve essere stato pronunciato molto dopo la guarigione del cieco nato. Alla fine del discorso alla folla, che è ben disposta, si ricorda questo segno straordinario per confutare i giudizi negativi dei giudei sul maestro. Il cieco miracolato è stato espulso dalla sinagoga, per la sua confessione di fede nel Messia, si ricordi Giovanni 9:30-34. Questo poveretto è stato scomunicato, tagliato fuori dalla comunità giudaica. Il popolo giudaico, con i capi del popolo, con il loro comportamento, si sono manifestati ladri e briganti, non pastori. Con il loro accecamento ostinato e lucido, hanno dimostrato di non essere vere guide spirituali del gregge di Dio. Il discorso di Gesù appare dunque motivato dalla situazione concreta del cieco che era stato da lui miracolato e da questi cacciato via. È in questo contesto che le espressioni che il capitolo 10 usa acquistano un'efficacia particolare. Alcuni autori rilevano anche che il versetto 22 ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. La festa della dedicazione è una festa strutturata sul modulo di quella detta delle capanne, era celebrata nel mese di Chisleu, ovvero verso la metà di dicembre, e ricordava la riconsacrazione del Tempio avvenuta al tempo di Giuda Maccabeo dopo la profanazione operata da Antioco IV Epifane. Si legga il secondo libro dei Maccabei, primo capitolo. Alcuni autori, dunque, ricordano che proprio in occasione di questa festa la lettura sinagogale era quella di Ezechiele 34, appunto quella sui pastori e i mercenari, che diventa lo sfondo più conveniente proprio a Giovanni 10. All'inizio del capitolo sono raccolte tre brevi parabole che mettono a confronto due personaggi contrastanti: il pastore e il ladro, il pastore conosciuto e l'estraneo, il pastore che dà la vita e il mercenario. I versetti 7 e 10 non sono da considerare come una semplice spiegazione della parabola precedente, tant'è vero che non ne sviluppano il tema centrale, ovvero che Gesù è il vero pastore, tema che sarà trattato dal versetto 11 in poi. Sono piuttosto una meditazione sulla parabola e insieme un passo avanti, un pensiero in più, secondo quel modo di procedere tipico di Giovanni. Il nostro brano non ha poi corrispondenza negli altri Evangeli, anche se il tema pastorale è da questi ampiamente utilizzato. La tradizione sinottica più vicina alla narrazione giovannea è il breve paragone usato per descrivere la compassione di Gesù per la folla che andava da lui. Sia Matteo capitolo 9 versetto 36 che Marco capitolo 6 versetto 34 dicono: erano come pecore senza pastore. Un altro passo poi nel racconto della passione preannuncia lo scandalo dei discepoli, citando Zaccaria 13:7: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Si legga Matteo 26:31 e Marco 14:27. Meno vicina per contenuto, non ancora cristologico, è la parabola della cosiddetta pecora perduta, Matteo 18:12, Luca 15:4 e seguenti. Matteo 10 ricorda le pecore disperse della casa di Israele, richiamando più direttamente quella denuncia profetica e la promessa che Ezechiele aveva fatto di recupero di queste pecore. Ezechiele 34, 37, Zaccaria 11, 17. Troverete poi tutte queste citazioni sempre negli appunti, avrete modo di fare poi una meditazione personale su questi testi. Si ricorda anche il Salmo 22-23, quello che la liturgia userà poi come responsoriale, che costituisce ancora, fra i testi veterotestamentari, lo sfondo storico-teologico del capitolo 10 di Giovanni. Ma esaminiamo ora la pericope. In verità vi dico. La prima parabola inizia con una clausola solenne che preannunzia rivelazioni importanti e profonde. Una parola conosciuta, la traslitterazione dall'ebraico amen, in verità, nell'uso giudaico, e poi nella Chiesa, in genere si riferisce a ciò che precede ed è posto in genere alla fine di un discorso o di una preghiera. Nelle parole di Gesù si riferisce sempre a quanto segue. Posto al principio, conferisce solennità a ciò che poi verrà detto. Gesù è come se affermasse: io vi dico. Con autorità dunque, l'autorevolezza propria di Gesù. Al contrario, i profeti usavano le parole a conclusione, oracolo del Signore, dice il Signore. Dunque l'insegnamento di Gesù è impartito con autorità e autonomia, a differenza di quello che accadeva nei profeti. Marco userà questa espressione 12 volte. Matteo 30, Luca 5, Giovanni 25 e quasi sempre nella forma raddoppiata. Amen, amen, in verità, in verità. La solennità di questa clausola va dunque tradotta e spiegata così. Io, il Dio amen, il Dio fedele, parlo a voi. È il Dio Verbo che dona la sua parola e rivela gli aspetti della sua identità divina. Lui chiama all'ascolto. La sua parola deve essere dunque accettata e compresa per la vita. Ma chi sono gli interlocutori? A chi parla? La conclusione dell'episodio del cieco nato era approdata ad uno scontro tra Gesù e alcuni dei farisei. È dunque un momento di giudizio che tuttavia non è attuato da Gesù, ma si compie nell'intimo dei suoi interlocutori, poiché egli è presente nel mondo. Davanti a lui, infatti, necessariamente vi è distinzione tra chi è disposto a credere e chi non è disposto a farlo. Da una parte, infatti, il cieco nato giunge alla confessione di fede. Dall'altra, gli avversari di Gesù, nella loro arroganza e protervia, non ammettono di aver bisogno della luce. Essi ritengono di essere in grado di vedere e così si ostinano a rimanere nel buio. Eppure Gesù non smette mai di rivolgere loro il suo discorso, nella speranza che essi aprano i loro occhi e la loro vita alla luce. È a loro, infatti, che si rivolge l'articolata e densa similitudine del buon pastore. Finora, nell'Evangelo di Giovanni, oltre che come luce, Gesù si è rivelato come sposo, come cibo, come acqua, come riposo, come colui che offre una casa. Ora questa autorivelazione di sé prosegue con l'identificazione che fa di se stesso con il pastore, pastore che è venuto a dare la sua vita per le pecore, affinché queste abbiano vita in abbondanza. Se teniamo invece conto dei versetti 19 e 21, queste parole possono essere dirette a dei generici giudei, per cui si può anche ritenere che costoro siano stati presenti fin dall'inizio. Le parole che seguono sono oscure, ma nello stile giovanneo esse saranno poi riprese, chiarite e approfondite. Dunque, festa delle capanne, contesto che conferisce un risalto ulteriore alla figura del pastore. In questa festa Israele celebra la presenza di Dio che durante le vicende dell'Esodo hanno condotto e ha condotto il popolo nel cammino del deserto. Lì il Signore si è rivelato guida premurosa, pastore forte del suo popolo, cosa che farà dire poi al salmista, Salmo 95, versetto 7, è Lui il nostro Dio, noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Si parla poi di ladro, di brigante e di pastore. La differenza è nel modo di entrare nell'ovile. C'è chi vi accura e vuole il bene delle pecore, c'è chi invece ruba e non ha interesse al bene delle pecore. Il pastore è il brigante. Il ladro viene per rubare, scannare e portare rovina. Il proprietario, invece, il pastore, non fa questo. Egli entra attraverso la porta, appositamente preparata. Tutto, infatti, è stato predisposto per il bene delle pecore. Il recinto serve a difenderle. Il guardiano, infatti, sorveglia affinché nulla di male accada al gregge. Occorre qui ricordare l'abitudine che i pastori hanno ancora di radunare per la notte il gregge in un luogo riparato, spesso delimitato da un muro di pietre, sormontato da rovi che con le loro spine impedissero lo scavalcamento del muro. In questo recinto le pecore vi entravano attraverso l'unica porta, sorvegliata poi dai pastori durante la notte, appunto contro i lupi e i ladri. I versetti 3-5 ci ricordano appunto come il recinto dove le pecore sono raccolte, no? Siano da queste tratte fuori. La nuova traduzione CEI parla, traducendo il termine aulè, con recinto e non più con ovile, ricordando che si parla così di quel cortile posto davanti all'edificio che nella traduzione dei 70 indica il vestibolo antistante il tabernacolo o altri atri del tempio. Israele, dunque, gregge di Dio, entra in quel recinto che è lo spazio interno del Tempio. Si legga a proposito il Salmo 100 nei versetti 3-4. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie i suoi atri con canti di lode. Ecco, si comincia a comprendere quello che Gesù vuole dire. Egli è già entrato nel Tempio, si ricordi quanto accaduto al capitolo 2 e poi successivamente quanto è scritto nei capitoli 7 e 8. Gesù entra nel Tempio e vi entra per far uscire i suoi discepoli. Quegli atri sono simbolo di un'esperienza religiosa che non conduce più alla vita vera. Ecco perché il pastore viene a condurre fuori le sue pecore e lo fa chiamando ogni pecora per nome. E qui la parabola si apre a uno squarcio di vita quotidiana. Il pastore che vive continuamente, quasi tutta la giornata con le pecore, dà a queste dei nomi caratteristici, le riconosce, c'è confidenza. Il nome certamente fa riferimento all'aspetto esteriore, spesso, di queste pecore. Le pecore sono abituate alla voce del pastore. Infatti egli è capace di separarle da altre, ricordiamo come in questi recinti più pastori mettevano insieme pecore di diverse greggi. Il pastore è capace con la sua voce di tirare fuori le sue pecore, le pecore del suo gregge. Le fa uscire dall'ovile e non le segue, bensì le guida. Si pone davanti ad esse, le conduce di persona, indica loro la via, le guida verso il buon pascolo, alle acque fresche, si ricordi il Salmo 22. E le pecore lo ascoltano e lo seguono fedeli. Così i discepoli debbono stare dietro al Maestro. Le pecore, invece, non seguono l'estraneo, anzi, lo fuggono. Come non ricordare qui il primo dei comandamenti, Esodo 23, capitolo 20, versetto 3, oppure 34, versetto 14. Nel chiamare con il nome, l'Evangelista Giovanni ci aiuta a scorgere uno dei fondamenti del discepolato. Il pastore che chiama ciascuna pecora per nome indica una conoscenza profonda. E questa conoscenza del pastore nei confronti delle pecore è anche la forza che spinge queste a seguire il pastore. Esse si riconoscono del pastore. Sono, per dirla con un termine del Primo Testamento, la sua segulà. Sono la sua proprietà speciale. Il chiamare per nome indica relazione intima. Ricordiamo il tenerissimo episodio di Isaia 43, versetto 1. Così dice il Signore, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Il testo poi ci dice che il pastore spinte fuori tutte le pecore, cammina davanti ad esse. Da notare che la cura del pastore è vigorosa, energica, non le conduce semplicemente fuori, ma le spinge. Il verbo greco ekballein indica quasi un'energia vigorosa, uno scacciare che opera una liberazione da un legame di schiavitù a cui erano sottoposte. È lo stesso verbo che noi abbiamo trovato a proposito del cieco nato, capitolo 9, versetto 34, quando è espulso fuori dalla sinagoga. Alla luce di queste parole sul buon pastore, appare chiaro che il cieco nato, più che espulso dalla sinagoga ad opera dei farisei, è in realtà liberato da Gesù, perché era uno dei suoi. Dunque, non si tratta certamente di leggere il testo in senso antigiudaico, ma cogliere il significato più universale. Gesù è venuto a liberare l'uomo da ogni forma di vita vecchia, compresa quel modo di vivere la relazione con Dio come una serie di obblighi, di divieti, e non come l'esperienza di un amore che sempre ci precede. Amore che qui è alluso in quella conoscenza personale che il pastore ha di ciascuna delle sue pecore. Le pecore allora, versetto 5, lo seguono. E qui troviamo ancora allusioni ed evocazioni. Libro dei Numeri, capitolo 27, versetti 16-17. Il Signore, il Dio della vita di ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. Gesù è dunque il capo messianico che Dio pone come capofila di una nuova umanità in cammino verso una nuova meta, la vita posseduta in pienezza. Gesù disse loro questa similitudine, versetto 6. Paroimia, letteralmente enigma, tradotto anche con parabola, usato generalmente dai sinottici, che traduce poi l'ebraico mashal, un discorso che certamente appare oscuro se non se ne conosce la chiave di lettura. Il discorso contiene molte figure: ovile, pecore, ladro, predone, portinaio, straniero, la voce familiare e quella estranea, la porta, entrare attraverso questa porta, uscire con le pecore al seguito, il fuggire l'estraneo, i pascoli che saranno trovati solo col pastore buono. Ecco, noi non siamo di fronte a una parabola vera e propria, perché vi manca una reale narrazione, non c'è un intreccio e poi una soluzione. E non si tratta neanche di una pura allegoria, perché alcuni elementi non hanno possibilità di decifrazione. Pensiamo ad esempio alla figura del portinaio. È appunto una similitudine da cui emergono alcune metafore importanti. E le metafore essenziali sono pastore, recinto, porta e pecore. Dunque, un insegnamento simbolico che prepara ed esige poi quella rivelazione aperta che i discepoli avranno quando sarà loro donato lo Spirito Santo. Versetti 7 e seguenti. In verità io vi dico, io sono la porta delle pecore, dice Gesù. Io sono, anche qui abbiamo detto, è titolo divino. Da Esodo 3,14 verrà poi usata con specifiche diverse. Io sono il pane, io sono la luce, io sono la resurrezione e la vita, io sono la via, la verità, la vita, io sono la vita vera, eccetera. L'abbiamo ritrovata nel canto all'Evangelo. Giovanni la utilizza per darci questa indicazione importante sull'essere divino di Gesù. Gesù è la porta. Troviamo hetura con l'articolo indicando la porta unica che esclude qualsiasi altro ingresso, che è invece inganno e violenza. La porta è salvezza, così come la ritroveremo poi nel Salmo 117, versetto 20. La porta, nel linguaggio biblico, non indica soltanto un luogo di passaggio. La porta spesso indica la città o il tempio. La porta, nell'antichità, era il luogo dove la vita pubblica si sviluppava. Una sorta di municipio all'aperto, dove si celebravano i principali atti civili e giudiziari. Ad esempio, il matrimonio di Ruth con Boaz è perfezionato alla porta della città. Libro di Ruth, capitolo 4, versetto 1. Quando nel capitolo 31 dei Proverbi si parla della moglie esemplare, si dice che suo marito è stimato alle porte della città, dove siede con gli anziani del paese. E l'uomo che ha molti figli, nel Salmo 127, versetto 5, è dichiarato beato perché non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Ricordiamo come una delle porte di Gerusalemme è chiamata con il nome di Porta delle Pecore, oggi detta dei Leoni o di Santo Stefano. Attraverso questa porta il gregge di Dio accedeva al Tempio di Sion per incontrare il suo Signore. Abbiamo già ricordato che nel simbolismo biblico la porta indica l'intero edificio o l'intera città. Gesù, che si definisce la porta, non è dunque un mero elemento di passaggio, ma è lo spazio vitale in cui le pecore possono dimorare, vivere e trovare libertà. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Gesù è dunque il nuovo tempio e quindi il nuovo recinto, ovvero quello spazio ampio e ubertoso in cui le pecore trovano pascolo. Le pecore sono sorprendentemente libere di entrare e libere di uscire, libere di muoversi senza ostacoli. E la ragione di questa libertà è nel fatto che esse hanno ascoltato la voce del pastore e si realizza per loro quanto Gesù ha detto a proposito della libertà. Giovanni 8, 31, 32. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità. E la verità vi farà liberi. Dunque, Gesù offre alle sue pecore tutto ciò di cui hanno bisogno per avere la vita. Coloro che sono venuti prima, dice, e qui il riferimento non è ai grandi come Mosè, Davide, eccetera, un riferimento generico, tutti coloro che si sono chiusi alla parola, che però pretendono di essere guida per altri, come quei farisei che hanno cacciato il cieco guarito da Gesù. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Entrerà ed uscirà, due azioni opposte che definisce la totalità di tutto ciò che è compreso tra questi due estremi. Spesso lo abbiamo trovato nei salmi, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando mi alzo e quando mi siedo, e altre espressioni simili. Si vuole qui significare dunque la totalità dell'esistenza, la sicurezza e la facilità di una vita normale, senza timori, né presenti né futuri. Chi usa questa porta troverà pascolo, pascolo abbondante, il pascolo della vita. Chi invece non è pastore è venuto per rubare, uccidere e distruggere. Da notare il crescendo che è presente in questi verbi. Rubare certamente è più adatto alle cose inanimate, come ad esempio, per rimanere nel simbolismo, formaggio, burro, lana, prodotti che sono presenti nell'ovile. Uccidere le pecore per recare un danno oltre al furto. E poi distruggere, come appiccare il fuoco per rovinare l'ovile dopo aver rubato e ucciso. Il verbo tuse letteralmente significa fare un sacrificio. Il semplice uccidere sarebbe stato il termine apoktein. Forse qui c'è un'allusione ai sacerdoti che sacrificavano. Dagli estranei nemici del gregge santo, ladri ed assassini del gregge, si passa in questi versetti in un orribile contrasto tra pastore buono e mercenari, avidi e codardi che non sono pastori. Il mercenario si attende dal gregge solamente il suo vantaggio, ma non ne ha cura perché non lo sente suo. Questi mercenari non vogliono un gregge che segni la loro esistenza. Al momento del pericolo, ad esempio il lupo rapace, non si curano del gregge, si pongono in salvo e lasciano che il lupo faccia strage del gregge. Una triste profezia che nella Chiesa avrà purtroppo tragiche attuazioni. Contro questa cupa visione vi è comunque la luce della fedeltà divina. Io sono venuto affinché possiedano la vita e la possiedano abbondantemente. L'amore del figlio per il padre e per le sue pecore non è limitato, è un amore infinito. È vita che è da Dio, che è Dio e che è pienezza divina e che è poi lo Spirito Santo. E dalla croce santa e vivificante, lo Spirito Santo riconsegnato al Padre, dal Padre e dal costato trafitto della bontà del Figlio, e poi donato agli uomini. Si legga Ancora Giovanni, capitolo 19, i versetti 30-34. Un dono che prosegue ancora oggi. Così cantiamo nell'antifona la comunione. È risorto il buon pastore che ha dato la vita per le sue pecorelle e per il suo gregge. È andato incontro alla morte. Alleluia. Dunque, la composizione che noi troviamo di testi in Giovanni 10 diventa quella che è il cherigma essenziale della fede apostolica. La Chiesa oggi, sposa del Signore, lo celebra come pastore risorto, donatosi volontariamente e liberamente alla morte salvifica per il gregge suo. Il pastore buono è amato dal Padre, perché pone la sua vita per le sue pecore e la pone spontaneamente. Tuttavia, per la sua stessa potenza divina, se la riprende sovranamente, insieme essendo risuscitato dallo Spirito Santo, è risorto per la sua divinità. Un dono che prosegue oggi qui, in modo mirabile, in quella effusione supereffluente dello Spirito, che opera in modo coestensivo e compatto a partire dalla parola proclamata, proseguendo poi nella mensa dei misteri divini e terminando nel radunare il gregge di Dio, la Chiesa, la sposa dell'agnello immolato e risorto. Di questa, grande vescovo e pastore delle anime, è Cristo Gesù. La Chiesa, la sposa, l'orante, la diletta, nutrita divinamente, è così avviata verso la vita eterna e abbondante, secondo il disegno del Padre, realizzato nel Figlio, buon pastore, con lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è l'unico condottiero divino della Chiesa fino alla fine dei tempi. Preghiamo così, e concludo con la seconda di colletta. O Dio nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.